Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni la moltitudine condannò Susanna a morte. Allora Susanna ad alta voce esclamò: Dio eterno, che conosci i segreti, che conosci le cose prima che accadono, tu lo sai che hanno deposto il falso contro di me. Io muoio innocente di quanto essi iniquamente hanno tramato contro di me. E il Signore ascoltò la sua voce. Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il santo spirito di un giovanetto chiamato Daniele, il quale si mise a gridare: «Io sono innocente del sangue di lei!» Tutti si voltarono verso di lui dicendo: «Che cosa vuoi dire con queste tue parole?» Allora Daniele, stando in mezzo a loro, disse: «Siete così stolti, o figli di Israele? Avete condannato a morte una figlia di Israele senza indagare né appurare la verità. Tornate al tribunale, perché costoro hanno deposto il falso contro di lei». Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: «Vieni, siedi in mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha concesso le prerogative dell'anzianità». Daniele esclamò: «Separateli bene l'uno dall'altro e io li giudicherò». Separati che furono, Daniele disse al primo: «O uomo invecchiato nel male, ecco, i tuoi peccati commessi in passato vengono alla luce, quando davi sentenze ingiuste, opprimendo gli innocenti e assolvendo i malvagi, mentre il Signore ha detto: non ucciderai il giusto e l'innocente. Ora, dunque, se tu hai visto costei, di, sotto quale albero tu li hai visti stare insieme?» Rispose: «Sotto un lentisco». Disse Daniele: «In verità, la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Già l'angelo di Dio ha ricevuto da Dio la sentenza e ti squarcerà in due». Allontanato questi, fece venire l'altro e gli disse: «Stirpe di Canaan e non di Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito il cuore. Così facevate con le donne di Israele ed esse per paura si univano a voi. Ma una figlia di Giuda non ha potuto sopportare la vostra iniquità. Dimmi dunque, sotto quale albero li hai sorpresi insieme?» Rispose: «Sotto un leccio». Disse Daniele: «In verità, anche la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Ecco, l'angelo di Dio ti aspetta con la spada in mano per tagliarti in due e così farti morire». Allora tutta l'assemblea proruppe in grida di gioia e benedisse Dio, che salva coloro che sperano in Lui. Poi, insorgendo contro i due anziani, ai quali Daniele aveva fatto confessare con la loro bocca di avere deposto il falso, fece loro subire la medesima pena che avevano tramato contro il prossimo e, applicando la legge di Mosè, li fece morire. In quel giorno fu salvato il sangue innocente. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù parlò ai farisei e disse: «Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Gli dissero allora i farisei: «Tu dai testimonianza di te stesso. La tua testimonianza non è vera». Gesù rispose loro: «Anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne. Io non giudico nessuno. E anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso, e anche il Padre che mi ha mandato dà testimonianza di me. Gli dissero allora: «Dov'è tuo Padre?» Rispose Gesù: «Voi non conoscete né me, né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». Gesù pronunciò queste parole nel luogo del tesoro, mentre insegnava nel Tempio, e nessuno lo arrestò, perché non era ancora venuta la sua ora. Parola del Signore. Beati gli afflitti, perché saranno consolati, dice Gesù quando offre a tutti le beatitudini. E mi pare che già in questo ci consegni una speranza e insieme uno sguardo profondo, eh? Ci consegna una speranza, la speranza appunto che anche l'esperienza dell'afflizione, del dolore, della sofferenza intima, possa trovare spazio di speranza e di vita. E insieme dall'altra parte pone profondamente l'attenzione sull'esperienza del dolore dell'uomo, sul nostro dolore, sull'afflizione, no? come luogo nel quale noi ci ritroviamo e possiamo ritrovarci e facciamo fatica a leggere la bellezza e la speranza della vita. Vorrei fermarmi un attimo proprio su questo, sul fatto che prima di tutto parlare di consolazione nell'afflizione, penso per tanti aspetti trova un terreno anche in noi facile, perché penso un po' tutti abbiamo sperimentato da una parte il sapore bello della consolazione nei momenti in cui siamo stati male, o abbiamo vissuto l'esperienza della sofferenza, no? Penso che il farsi vicino di qualcuno in quei momenti, una parola buona, una presenza viva, una carezza che ci è stata offerta con i gesti o con le parole, ci ha fatto stare meglio dentro quell'esperienza di dolore e immediatamente ti consegna l'idea e il sapore che questo gesto è un gesto importante, bello. Ci sono momenti della vita nei quali l'esperienza del dolore, soprattutto il dolore intimo, il dolore che non passa magari dalla sofferenza fisica ma che ti riguarda profondamente perché c'è qualche sofferenza profonda che ti fa star male, c'è la morte di qualcuno, la mancanza di qualcuno, la distanza di qualcuno che ti fa soffrire, oppure c'è qualche cattiveria che magari ti ha fatto soffrire particolarmente, o ancora altre esperienze che attraversano il cuore, quante volte le esperienze di incomprensione o di difficoltà di relazione, no? Si pongono dentro il cuore come lame davvero profonde, no? Ecco lì la presenza di qualcuno che che ti sia fatto vicino, che ti ha detto una parola, che ha riaperto magari qualche pertugio, qualche fessura di speranza, no? Che ti ha riconsegnato in qualche modo una presenza viva. Appunto, ti ha fatto bene, l'hai sentito come qualcosa di bello, di importante, no? E dall'altra parte, penso un po' tutti noi abbiamo sentito e sentiamo in alcuni momenti quasi il dovere di farci vicini a qualcuno che sta soffrendo così. Penso in particolare all'esperienza del lutto, no? Quando qualcuno muore diventa un po' abituale, no? Fare visita e portare conforto. Certo, qualche volta questo viene vissuto superficialmente, no? Come un dovere, ma tante altre volte lo sentiamo profondamente come una necessità, no? Perché ci sembra doveroso, ci sembra bello, ci sembra necessario, poter condividere il dolore e la sofferenza di qualcuno a cui vogliamo bene, no? Ci sembra non bello lasciarlo solo. E tante volte appunto il dolerci insieme, no? Le condoglianze che facciamo, se non sono di facciata diventano davvero importanti anche per noi, no? Per dire di una vicinanza, per dire di un'amicizia, no? Ecco, questo mi pare immediatamente ti consegna l'idea che il consolare gli afflitti è un'esperienza importante, no? E ancora, anche questo ci pone immediatamente dentro gli aspetti profondi della vita, no? Ci fa toccare quegli aspetti della vita che sono estremamente significativi ed estremamente importanti, come appunto è l'esperienza del dolore. Tante volte nei nostri contesti, nella nostra cultura, no? Scappiamo via dall'esperienza del dolore. La stessa esperienza del lutto, l'abbiamo detto ripetutamente, no? Tante volte viene vissuto un po' ai margini, no? Si scappa dal dolore e si scappa dal dolore dell'altro, perché certo l'incontrarci con il dolore, con la sofferenza, soprattutto quando questa è intima, no? Non è mai semplice. Ti consegna e ti riconsegna continuamente quegli aspetti di fragilità che non sempre avresti voglia e saresti disposto ad incontrare. E però proprio questo ti fa toccare per tanti aspetti le radici della vita, Ti fa andare a scavare profondamente dentro la vita. E questo mi sembra sempre qualcosa di estremamente importante. L'esperienza del dolore fisico, sì, ma anche queste esperienze di dolore più intimo, più personale, più riguardante il mondo degli affetti, delle relazioni, no? Anche questo mondo ti riporta immediatamente alle radici della vita, no? Al perché della vita, alla domanda sul senso della vita. E mi pare che ripercorrere questi spazi sia importante. E anche il tentativo di farci vicini a qualcuno, no? Per consolare, tra virgolette, no? Appunto diventa un confronto serrato, con le ragioni della vita. Penso che un po' a tutti noi venga in mente immediatamente qualche momento nel quale ci siamo trovati ad essere vicini a qualcuno che faceva proprio fatica a capire il suo dolore e che ne aveva ragione. Certe morti in cui vedi la vita strappata via ancora all'inizio del cammino della vita, no? O certe esperienze di malattie dolorose, difficili da accettare, ti portano su queste domande. Eppure il tentativo di attraversarle, di abitarle, di lasciarsi interrogare, ti fa camminare profondamente. e ti porta lì a cercare dove sta il cuore della vita. Gesù nel Vangelo qui ci riconsegnava l'immagine della luce, no? Ed è un'immagine bellissima. È l'immagine che ci rimanda immediatamente alla Pasqua, oltretutto, no? Lì dove il buio del dolore, della morte, il non senso, appunto, è attraversato dalla luce della speranza, ma devi cercare, e devi avere il coraggio di attraversare la domanda sul dolore e sulla morte. E camminarci, con fatica, ma anche con dignità. Ecco, poi certo, il condividere il dolore dell'altro passa attraverso strade diverse, e incontra modalità diverse, per dirsi. Consegno così proprio molto velocemente più alcune sottolineature che alcune riflessioni, perché lo sappiamo bene, qui ci interessa offrirci alcuni percorsi che magari poi possiamo tentare di riprendere personalmente. Ma appunto, il condividere il dolore di qualcuno, il consolare gli afflitti, passa attraverso modalità molto diverse, no? Immediatamente, e lo dicevamo anche prima, ci viene in mente soprattutto la parola, no? Si consola mettendosi accanto a qualcuno e dicendo qualcosa, cercando di aiutare a scoprire il significato, il senso, cercando di individuare e di indicare alcuni percorsi per questo. Ed è senz'altro importante. Ma forse non è né il primo né l'unico dei modi. E alcune volte, anzi, questo è uno dei luoghi più faticosi e più difficili, no? Lo dicevamo prima, davanti a certe situazioni non si sa cosa dire. E forse in certe situazioni è più importante il silenzio che la parola, no? Lo stare accanto più che il dire tante cose. E anche questo penso l'abbiamo sperimentato un po' tutti. C'è un testo breve che mi permetto di leggere dal libro di Giobbe, in cui penso lo ricordiamo la vicenda di Giobbe, no? Con gli amici che vanno a visitarlo nel suo dolore tragico, no? E tra l'altro lì c'è la scena bellissima degli amici, l'abbiamo letta una di queste sere, degli amici che stanno in silenzio per 7 giorni e 7 notti accanto al dolore di Giobbe. Ed è una pagina splendida, perché ti dice anche così dell'impossibilità di dire qualcosa sul dolore, di dire qualcosa a qualcuno che non sta bene. Il Coelet direbbe che c'è un tempo per parlare e c'è un tempo per tacere, e tante volte il tempo del dolore è proprio il tempo del silenzio. Poi sgorga magari il tempo della parola, anche lì, ma tante volte è necessario proprio il silenzio. Ecco, nel contesto del libro di Giobbe c'è un momento nel quale Giobbe ai suoi amici, che poi purtroppo incominciano a parlare e a dire ragioni che non sempre sono così condivisibili e che anzi sempre rendono difficile a Giobbe la lettura della propria vicenda, rimbrotta i suoi amici così, dicendo: ne udite già molte di cose simili, siete tutti consolatori molesti, non avranno termine le parole campate in aria. O che cosa ti spinge a rispondere? Anch'io sarei capace di parlare come voi, se voi foste al mio posto. Comporrei con eleganza parole contro di voi e scuoterei il mio capo su di voi. È fortissimo, eh? E ti dice immediatamente di una consolazione non vera, superficiale, no? Incapace di accostarsi davvero all'altro. E allora davvero il trovare la maniera giusta per consolare, che appunto può passare sì in alcuni momenti attraverso la parola, ma quando c'è il momento giusto e quando c'è la parola, giusta, la parola capace di rispettare e di interpretare e di sentire il dolore dell'altro. Ma appunto accanto a questo c'è l'atteggiamento del silenzio, dello stare accanto, del condividere, del farsi vicini con delicatezza, con un gesto talvolta, con una presenza discreta. E tante volte penso chi ha una sua sensibilità, e penso proprio anche molti di noi, molti di voi, sanno trovare quel gesto giusto, semplice, per essere accanto. Consolare domanda anche creatività, domanda anche molta libertà. Mentre continuiamo a celebrare l'Eucarestia e ci sentiamo consolati, appunto, dalla tenerezza di Dio che continua a farsi vicino e in silenzio ad offrirci se stesso, vogliamo dire grazie per tutte le esperienze di consolazione che abbiamo vissuto, e vogliamo semmai porre anche il nostro desiderio di condividere e di consolare, di essere presenza che testimonia una speranza, un affetto, una tenerezza, una parola di speranza.